27 febbraio 2020. Nuovi potenti antibiotici scoperti con l'intelligenza artificiale. Di John Archant fratto Nature Spread fratto Istock Photo. Un innovativo approccio di apprendimento automatico ha identificato in un insieme di oltre 100 milioni di molecole nuovi tipi di potenti antibiotici, uno dei quali agisce contro un'ampia gamma di batteri, tra cui quello che causa la tubercolosi e ceppi considerati non trattabili. I ricercatori dicono che l'antibiotico chiamato Aricina è il primo a essere scoperto con l'intelligenza artificiale IA. Anche se già in passato è stata usata in alcune fasi del processo di scoperta dell'antibiotico, dicono che è la prima volta che l'intelligenza artificiale ha identificato nuovi tipi di antibiotici partendo da zero, senza utilizzare alcuna ipotesi umana precedente. Il lavoro condotto da Jim Collins, esperto di biologia sintetica del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, è pubblicato su Cellulare. Lo studio è notevole, dichiara Jacob Durant, biologo computazionale dell'Università di Pittsburgh, in Pennsylvania. Il gruppo non si è limitato a identificare le molecole candidate, ma ha anche messo alla prova le più promettenti in test su animali, afferma il ricercatore. L'approccio potrebbe essere applicato anche ad altri tipi di farmaci, come quelli usati per il trattamento del cancro o delle malattie neurodegenerative, dice. La resistenza batterica agli antibiotici sta aumentando drammaticamente in tutto il mondo, e i ricercatori prevedono che se non vengono sviluppati urgentemente nuovi farmaci, le infezioni resistenti potrebbero uccidere 10 milioni di persone all'anno entro il 2050. Ma negli ultimi decenni la scoperta e l'approvazione normativa di nuovi antibiotici è rallentata. Si continuano a provare le stesse molecole più e più volte, dice Collins. Abbiamo bisogno di nuovi farmaci con nuovi meccanismi d'azione. Senza ipotesi di partenza, Collins e il suo gruppo hanno sviluppato una rete neurale, un algoritmo di intelligenza artificiale ispirato all'architettura del cervello, che impara le proprietà delle molecole atomo per atomo. Hanno addestrato la rete neurale a individuare le molecole che inibiscono la crescita del batterio Escherichia coli in un insieme di 2335 molecole di cui era nota l'attività antibatterica, tra cui circa 300 antibiotici approvati e 800 prodotti naturali da fonti vegetali, animali e microbiche. L'algoritmo impara a prevedere la funzione molecolare senza partire da alcuna ipotesi su come funzionano i farmaci e senza che i gruppi chimici siano classificati, spiega Regina Barzilai, ricercatrice di intelligenza artificiale del MIT e coautrice dello studio. Di conseguenza, il modello può imparare nuovi schemi sconosciuti agli esperti umani. Una volta addestrato il modello, i ricercatori lo hanno usato per esaminare una libreria di molecole chiamata Drug Repurposing Hub, che contiene circa 6.000 molecole in fase di studio per malattie umane. Hanno poi chiesto al modello di prevedere quale sarebbe stata efficace contro l'E. coli e di mostrare solo le molecole che avevano un aspetto diverso dagli antibiotici convenzionali. Tra i risultati ottenuti, i ricercatori hanno selezionato circa 100 molecole candidate da sottoporre a test fisici. Una di queste, una molecola in fase di studio per la cura del diabete, si è rivelata un potente antibiotico, che hanno chiamato Aricina, da HAL, il computer intelligente del film 2001, Odissea nello spazio. Nei test sui topi, la molecola era attiva contro un ampio spettro di agenti patogeni, tra cui un ceppo di Clostridioides difficile e uno di Acinetobacter baumannii che è panresistente e contro il quale servono urgentemente nuovi antibiotici. Blocco protonico. Gli antibiotici funzionano attraverso una serie di meccanismi, come il blocco degli enzimi coinvolti nella biosintesi delle membrane cellulari, la riparazione del DNA o la sintesi delle proteine. Ma il meccanismo dell'Aricina non è convenzionale, interrompe il flusso di protoni attraverso la membrana cellulare. Nei test iniziali sugli animali ha mostrato anche di avere bassa tossicità e di non produrre antibiotico resistenza. Negli esperimenti in genere la resistenza ad altri composti antibiotici si manifesta in un giorno o due, dice Collins. Ma anche dopo 30 giorni di questi test non abbiamo visto alcuna resistenza contro l'Aricina. Il team ha quindi vagliato più di 107 milioni di strutture molecolari in un database chiamato Zinc-15. Da una lista ristretta di 23, i test fisici ne hanno identificate 8 con attività antibatterica. Due di queste avevano una potente attività contro una vasta gamma di agenti patogeni e potevano sopraffare anche i ceppi di E. coli resistenti agli antibiotici. Lo studio è un grande esempio della crescente quantità di lavori che utilizzano metodi computazionali per scoprire e prevedere le proprietà di potenziali farmaci, dice Bob Murphy, biologo computazionale della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, osservando che in precedenza erano già stati sviluppati metodi di intelligenza artificiale per scavare in enormi database di geni e metaboliti allo scopo di identificare tipi di molecole che potrebbero includere nuovi antibiotici. Ma Collins e il suo team dicono che il loro approccio è diverso. Invece di cercare strutture specifiche o classi molecolari, stanno addestrando la loro rete neurale a cercare molecole con una particolare attività. Il gruppo spera ora di collaborare con un gruppo o un'azienda esterni per far entrare la ricina nei test clinici. Inoltre, intende ampliare questo approccio per trovare altri nuovi antibiotici e progettare molecole partendo da zero. Barzilai dice che il loro ultimo lavoro è una dimostrazione di fattibilità. Questo studio mette tutto insieme e dimostra che cosa può fare. L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Nature il 20 febbraio 2020. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata. Tutti i diritti riservati. 27 febbraio 2020. La fusione prossima avventura di due buchi neri giganti di Nolan Taylor Reid fratto Scientific American NASA. Un oggetto che emette strani lampi al centro di una galassia distante potrebbe darci la chiave del mistero di come si fondono fra loro i più mostruosi buchi neri dell'universo. Con una massa pari a miliardi di volte quella del nostro Sole, i buchi neri supermassicci sono i massimi tra i pesi massimi che si cellano al centro di quasi tutte le grandi galassie. Anche se non emettono luce, questi oggetti possono comunque dar luogo a spettacolari fuochi d'artificio celesti via via che inghiottono gas e polveri, creando getti di particelle ad alta energia e vorticosi dischi di detriti ben visibili attraverso il cosmo come nuclei galattici attivi AGN. Adesso è stata identificata in un remoto AGN una vampata che sospettano gli scienziati potrebbe venire da un buco nero supermassiccio che amplifica le emissioni di un secondo buco nero nelle sue vicinanze, e questo fa pensare che i due oggetti potrebbero fondersi nel corso dei prossimi 100.000 anni. Se sono davvero in procinto di fondersi, i due oggetti offriranno agli astronomi lo spettacolo senza precedenti del processo ancora poco compreso con cui arrivano a fondersi i buchi neri giganti. Nel 2017 gli astrofisici Daniel D'Orazio e Rosanne Di Stefano hanno esposto in dettaglio in che modo due buchi neri supermassicci destinati a fondersi in breve tempo dovrebbero esercitare l'uno sull'altro un effetto di lente gravitazionale, e come dovrebbe apparire dalla Terra il relativo segnale se il piano dell'imminente fusione fosse allineato con il nostro pianeta. Accelerando a precipizio verso l'uno o l'altro dei membri della coppia, il materiale che circonda i buchi neri dovrebbe produrre un'emissione molto intensa nella gamma dei raggi X. Assisteremo alla fusione di due buchi neri in diretta, dichiara Moskowitz fratto Scientific American. Se uno dei due buchi neri passasse davanti all'altro, l'immenso campo gravitazionale del buco nero in primo piano distorcerebbe lo spazio-tempo e agisce in modo molto simile a una lente, ingrandendo la fonte luminosa retrostante. È una firma molto caratteristica, dice Di Stefano, ricercatrice del Center for Astrophysics della Harvard University e della Smithsonian Institution. A ottobre, Di Stefano e D'Orazio, insieme a diversi collaboratori, hanno comunicato di aver trovato un oggetto che emette un segnale corrispondente alle loro previsioni teoriche. I dati raccolti nel 2011 dal telescopio Kepler della NASA, dedicato alla ricerca dei pianeti extrasolari, hanno rivelato un AGN insolito, con un inconsueto picco improvviso di emissione. Se questo oggetto, soprannominato Spikey, tornerà a emettere un lampo questa primavera, come previsto da D'Orazio e colleghi, avremo, per riprendere le sue parole, la pistola fumante, che conferma che Spikey è una coppia di buchi neri supermassicci in procinto di fondersi. D'Orazio, astronomo a Harvard, ha presentato la nuova analisi il mese scorso a un convegno dell'American Astronomical Society tenutosi a Honolulu. Il problema dell'ultimo parsec, quando le galassie collidono, i buchi neri supermassicci dei nuclei galattici finiscono per arrivare al centro della nuova galassia che ne risulta avvicinandosi fra loro. Le osservazioni effettuate sui nuclei delle galassie in via di fusione rivelano un unico buco nero supermassiccio, presumibilmente quando se ne sono già fusi due o più buchi neri che orbitano a qualche parsec di distanza l'uno dall'altro. Un parsec è pari a circa 3,26 anni luce. Siamo convinti che quando due galassie si fondono i buchi neri che ospitano si avvicinino a meno di un parsec di distanza, dice Scott Hughes, un astrofisico del Massachusetts Institute of Technology, estraneo allo studio. Il problema si pone nell'ultimo parsec, dove la gravità non è abbastanza forte da vincere la forza centrifuga dell'orbita di ciascuno dei due buchi neri per farli avvicinare ancora. Senza un costante afflusso di nuovo materiale a movimentare la situazione, i due oggetti potrebbero restare sul punto di fondersi in posizione di stallo per tutta la durata dell'universo. Questo problema dell'ultimo parsec non riguarda le coppie di buchi neri più piccoli di massa stellare, che possono fondersi più facilmente dissipando via l'energia orbitale in eccesso attraverso una copiosa emissione di onde gravitazionali. I buchi neri, invece, hanno bisogno di una spinta per superare l'ultimo ostacolo prima che subentri l'emissione di onde gravitazionali. A quel punto, poi, la fusione diventa inevitabile. L'emissione radio proveniente da due getti di particelle generati da un buco nero supermassiccio al centro della galassia 4C più 2930, a circa 850 milioni di anni luce da noi. Non capiamo bene che cosa succeda nell'ultimo parsec, dice Matthew Graham, cosmologo al California Institute of Technology, non coinvolto nel nuovo studio. Abbiamo una comprensione teorica del fenomeno, ma mancano buoni dati osservativi da mettere a confronto con la teoria, o almeno per ora i dati mancano. Oltre a rivelare migliaia di esopianeti, Kepler ha scoperto anche qualche decina di AGN. Uno studio del 2018 dedicato a questi oggetti ha rivelato un'insolita attività luminosa in uno di essi, KIC 11606854. Un'analisi più precisa ha mostrato che gli alti e bassi dei lampi corrispondevano alle previsioni formulate sull'effetto di lente gravitazionale reciproca di una coppia di buchi neri in via di fusione. Insomma, era spiegato. In fin dei conti è stato un caso in gran parte fortuito, dice Betty, dottorando alla Harvard University e prima fra gli autori della comunicazione preliminare in cui è stata resa nota la scoperta di Spikey. I ricercatori che studiavano gli AGN osservati da Kepler hanno trasmesso le informazioni a Orazio e colleghi, che poi hanno trovato che il segnale corrispondeva molto bene al modello dell'effetto lente, dice Di Stefano. Secondo Di Stefano, ciascuno dei buchi neri in via di fusione potrebbe essere circondato da un mini disco immerso in disco condiviso più ampio che orbita intorno ad entrambi gli oggetti. I mini dischi potrebbero dissiparsi via via che i buchi neri li inghiottono per essere poi di tanto in tanto reintegrati da materiali provenienti dal più vasto disco circostante. Il fatto che ognuno dei due buchi assorba progressivamente un mini disco ha un effetto collaterale positivo, dissipando un ulteriore quantitativo di energia orbitale e consentendo ai due oggetti di avvicinarsi in un percorso a spirale, potrebbe risolvere il problema dell'ultimo parsec. Secondo il modello ipotizzato dai ricercatori, la fusione di Spikey dovrebbe avvenire entro i prossimi 100.000 anni circa, in termini cosmici, in un batter d'occhio. Alla prossima volta un unico lampo non basta però da solo a confermare che Spikey sia una coppia di buchi neri in via di fusione. Orazio e colleghi stanno già programmando di studiare Spikey questa primavera in cerca di nuovi dati. In base alle loro migliori stime delle orbite della coppia hanno intanto stabilito che il prossimo evento di lente gravitazionale ha massima probabilità di verificarsi nell'aprile del 2020. Però, dice Hood, date le incertezze ancora esistenti, la vampata potrebbe presentarsi in qualsiasi momento tra febbraio e luglio. Il gruppo si è già fatto assegnare del tempo di osservazione del satellite Chandra X-Ray Observatory della NASA nel mese di aprile per vedere la prevista vampata, che dovrebbe durare una decina di giorni. Nel frattempo, i ricercatori continuano a tenere d'occhio il sistema con gli strumenti con base al suolo. Se Spikey dovesse farsi vivo prima di aprile, sperano di coglierne un barlume e di poter cambiare di conseguenza i programmi delle osservazioni con Chandra e altri strumenti. Penso proprio che Orazio abbia fatto un lavoro fantastico nel cercare di trovare tutti i possibili modi di dar seguito alle osservazioni di questo sistema, visto che si tratta del miglior candidato a essere una coppia di buchi neri in fusione, dice Di Stefano. Una popolazione di coppie di buchi neri in fase di fusione se Spikey presenterà la prevista vampata questa primavera sarà un fatto importante. Se la cosa regge e si tratta davvero di un sistema binario, penso che ci darà un esempio di cosa dovremo cercare nel tentativo di identificare altri casi di sistemi binari di buchi neri non ancora fusi, dice Hughes. Un esempio, insomma, che dovrebbe facilitare la futura caccia ai buchi neri supermassicci in via di fusione. Un risultato del genere sarebbe una buona notizia per la missione LISA, Laser Interferometer Space Antenna, dell'Agenzia Spaziale Europea, il cui lancio è previsto per gli anni 30, che dovrebbe cercare le onde gravitazionali emesse dai buchi neri supermassicci. È probabile che Spikey non si fonderà durante la vita attiva di LISA, ma potrà dare ai pianificatori della missione un'idea più precisa di quanti sono i giganti in via di fusione che potrebbe vedere la navicella spaziale. Una meraviglia senza lampi, ma Spikey potrebbe mancare all'appuntamento e non emettere lampi, magari non è affatto una coppia di buchi neri supermassicci. Secondo Graham, negli ultimi anni c'è stato un numero crescente di proposte di possibili buchi neri in via di fusione che poi si sono rivelati qualcos'altro. Se luglio dovesse passare senza alcun segno dell'attesa firma caratteristica, potrebbe darsi che l'evento originale sia stato solo un tipo di vampa mai visto prima proveniente da un AGN abbastanza normale. C'è ancora una manciata di altri possibili buchi neri supermassicci in via di fusione in attesa di conferma, ma se questo non fosse osservato, i cacciatori di buchi neri in via di fusione si ritroverebbero quasi alla casella di partenza. Una mancata rilevazione comunque non significherebbe di per sé che il modello di Stefano e Orazio è sbagliato. Questo processo deve succedere da qualche parte dell'universo, dice Stefano. Ogni volta che due buchi neri orbitano l'uno intorno all'altro dovrebbe esserci un effetto di lente gravitazionale, e perché sia visto dalla Terra basta che la coppia sia orientata nel verso giusto. Nel lavoro originale i due scienziati prevedevano che il 10% circa dei sistemi binari avrebbe avuto l'angolazione giusta per consentire agli astronomi di dare un'occhiata ai lampi dovuti all'effetto di lente gravitazionale. Se Spikey non va, sappiamo comunque che il processo avviene, dice Stefano. Graham concorda, alla fine dovremmo poterlo individuare, ma forse per vederlo dovremo guardare ad altri sistemi. Concettualmente l'idea è buona, aggiunge. Questa roba non può non dare un effetto lente.